Seconda domenica di Pasqua in albis. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 19 e 31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro. E disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e v'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Segni di un incredibile perdono. È la sera di quel giorno in cui la vita ha attraversato la morte per sempre e mai più verrà spenta dalle tenebre del sepolcro. Dopo la gioia di aver saputo da Maria Maddalena che Gesù è risorto, rimane un'ombra oscura tra i discepoli e l'amato Maestro. L'ultimo saluto che si sono scambiati prima della sua morte è stato il tradimento, il rinnegamento, con cui tutti lo hanno abbandonato da solo alla morte in croce. Un senso di colpa pesante come un macigno, come la pietra che ha rinchiuso la vita di Cristo nel sepolcro. Un senso di non poter più respirare, vivere, credere nell'amore. Proprio loro, i prescelti, gli amati, hanno tradito l'amore. Lo hanno abbandonato, hanno ceduto alla paura e barattato la vita di Dio per salvare la loro. Ma ora, che valore ha questa vita se lui non c'è più? Non aveva forse riconosciuto Pietro di fronte a Gesù: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna». La risurrezione del Cristo tradito fa sprofondare nell'angoscia della disperazione i suoi discepoli che lo hanno amato. Hanno sperimentato l'inconsistenza del loro amore che si squaglia come nebbia al sole che non dura lo spazio di un mattino. Ora è sera. L'amore non si trova più e sembra non aver più il coraggio di dirsi e di darsi, perché non c'è fedeltà possibile per noi uomini e donne, ormai desolatamente soli, come solo abbiamo lasciato lui nella notte del Getsemani e nell'angoscia sulla croce. Il solo sentimento che anima queste vite agonizzanti, oltre l'angoscia, è il timore, che li incatena alla loro debolezza e li rinchiude in una prigione di disperazione senza fondo. Pace a voi! Una voce risuona come un lampo che squarcia le tenebre e come un tuono che riduce in cocci il silenzio che li schiaccia come un macigno. Poi mani e piedi entrano, piagati, marinati a gesti nuovi di amore per gli smarriti di cuore e i feriti a morte nell'amore. Due volte risuona la pace ai loro orecchi, perché due sono le parole nuove dell'amore che Gesù ha insegnato loro. Amerai il tuo Dio con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non viene a vendicarsi, né tantomeno a rivendicare delle scuse da coloro che non lo hanno saputo amare fino in fondo. Cristo viene a donare il dono di poter amare nonostante tutto. Il perdono. Il perdono è amore all'ennesima potenza. Infatti, non solo ristabilisce la giustizia senza infliggere pene, ma ridona al colpevole la capacità di credere ancora, di poter amare di nuovo, nonostante l'errore, il peccato, il fallimento. La gioia invade il loro cuore e lo rende perdonato, capace di accogliere il dono dei doni, colui che è dono in se stesso, lo Spirito Santo. Gesù soffia su di loro, come Dio aveva soffiato la vita ad Eva, la donna nata dal fianco di Adamo, ora la comunità dei suoi amati, rinati dal fianco ferito di Cristo, viene rigenerata alla vita nuova tramite lo Spirito che Cristo dona loro. Lo Spirito, che padre e figlio si scambiano reciprocamente in un dono incessante di amore che non ha inizio né fine, perché è eterno. La vita divina entra nel cuore sconfitto dell'umanità, che attende di uscire dal sepolcro della colpa e del rimorso. Dio risana le ferite dell'amore, ma non le cancella, perché sono esse le porte e le finestre aperte attraverso le quali Lui può entrare nelle stanze chiuse del nostro cuore. Ricevete lo Spirito Santo. Risuonano ancora le parole del Padre, che al battesimo aveva riempito l'umanità di Gesù del suo Spirito, accompagnato dalle parole: «Questi è il Figlio mio l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento». Ora queste stesse parole risuonano per noi. Dal suo costato il Cristo fa rinascere creature nuove. Diventa padre di una comunità amata e di cui Lui ha fiducia e alla quale affida tutto. Roba da non crederci. Eppure la Scrittura è chiara e non mente. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Sei sicuro di quello che stai dicendo, Signore? Come? Questo avverbio di modo è il centro del brano e l'apice di tutti i Vangeli. Il Cristo manda noi come il Padre ha mandato Lui. Ma com'è possibile, noi che non sappiamo amare? Ricevete lo Spirito Santo. Non siete voi a saper amare, ma è lo Spirito che ama in voi. Il perdono operato da Gesù tramite il dono dello Spirito Santo rimette in condizione di amare nonostante i nostri limiti umani e al di là degli stessi. Gesù era vero uomo mentre perdonava dalla croce coloro che lo hanno ucciso. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Questa parola di Gesù è un mandato a compiere noi quello che ha compiuto Lui con noi e con l'umanità intera. Perdonare. Troppo spesso noi, la Chiesa, abbiamo interpretato questa frase come una facoltà di scegliere chi sia degno di essere perdonato e chi non lo sia. Abbiamo subordinato il perdono a segni di pentimento preventivi, a dimostrazioni di conversione e a riparazioni proporzionate come condizioni per poter accedere a una cancellazione della colpa che non si può più chiamare perdono perché non ha niente di gratuito. Questa parola di Cristo è invece una responsabilità divina che ci viene affidata. Perdonate i peccati come ho fatto e faccio io, senza condizioni, senza misura. A coloro ai quali farete fare l'esperienza del dono d'amore incondizionato di Dio, faranno l'esperienza del perdono e si sentiranno slegati da tutto ciò che li rende incapaci di amare. Invece, coloro ai quali non farete vivere questa esperienza di liberazione divina, resteranno legati al male che li condanna a vivere senza amore e senza fare esperienza di Dio. Se non slegate voi, se non lo fate voi, se non perdonate come siete stati perdonati, chi perdonerà? Dio si ritira e lascia nelle nostre mani il compito di manifestare la sua presenza viva di amore attraverso il perdono. Ecco la grande responsabilità che ci viene affidata e della quale dovremo rendere conto. Non saremo giudicati sui nostri errori, limiti o peccati, ma sull'amore che avremo donato, perdonato, se avremo fatto agli altri ciò che il Signore ha fatto con noi, perdonarci. In realtà non saremo giudicati da Dio, ma da noi stessi, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Tutto si gioca sul dono, d'ora in poi. Chi dona vita, amore, perdono, lo dona anche a se stesso e non si condannerà al senso di colpa che uccide la vita. Smettiamo di giudicarci e di giudicare. Perché dovremmo, se Dio per primo vi rinuncia, Lui, il solo che ne avrebbe il diritto? Ma qualcuno ancora non crede ad un Dio che possa perdonare l'ingiustizia. Sarebbe come cancellare i segni del male, fare finta che non ci sia stato. Ma il male c'è, ha causato la morte e continua a bruciare sulle ferite di chi lo ha subito. Come può Dio perdonare tutto questo? Allora dov'è la giustizia se Dio non la applica più? Non credo che un Dio ferito nell'orgoglio da un'umanità arrogante possa presentarsi ancora a perdonare. Se non vedo, non posso credere, dice il nostro Tommaso interiore. 8 giorni dopo, dice il testo. Il battesimo si compie nel battistero, che originariamente era ottagonale per ricordare le 8 persone che si salvarono dal diluvio universale, dall'ira divina, rifugiandosi nell'arca preparata da Noè. Il battesimo ridona una terra dove ricominciare a vivere e ad amare, come fu donata a chi, uscito dall'arca, trovò una terra verde e un cielo blu dove la colomba portava la pace tra Dio e l'umanità, unite dall'arcobaleno, segno di nuova ed eterna alleanza alla quale Dio si impegnava unilateralmente. Questa è la giustizia di Dio, non come la nostra, che vorrebbe che i primi ricevano più di coloro che sono chiamati nella vigna all'ultima ora e che non si meritano altrettanto. Ma l'amore, quando è dono, perdono, o si dona per intero o non si dona. Per questo tutti ricevono un amore pieno, senza condizioni e svincolato da meriti reali o presunti, perché il dono non si compra, si accoglie. Di nuovo Gesù si presenta come colui che dona la pace, quella del cuore, dove non c'è più spazio per i rimorsi, i sensi di colpa. Questi ci impediscono di amare e per questo il risorto genera in noi la capacità di poter gioire e di non soccombere più all'odio, al rancore, alla vendetta mascherata da giustizia. È tempo di passare oltre alle offese, alle ferite ricevute e aprirsi a una vita nuova, dove l'amore che sgorga dalle ferite risana gli strappi delle relazioni, gli strappi del tessuto della vita e del corpo di un'umanità dilaniata da guerre, conflitti, odio, ingiustizia, sopraffazione. Tommaso, queste cose le tocchi con mano ogni giorno. Non lasciare che ti inghiottano, che la rabbia abbia il sopravvento sulla misericordia. Cosa avrei dovuto fare con voi allora, direbbe il Signore. A questo punto Tommaso è di fronte ai segni che lui stesso ha contribuito a infliggere al corpo del suo Signore e del suo Dio. È stato importante per lui riconoscere il male fatto e perdonato. Ma ancora più importante è credere nelle parole del Vangelo che ci feriscono nel profondo, fino a farci toccare la verità di noi stessi. Abbiamo mille modi per immunizzarci da queste parole, evitandole o razionalizzandole, in modo che non ci possano penetrare. Ma la parola di Dio è come una spada affilata che penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il brano termina parlando dei segni che Gesù ha compiuto e che sono stati raccolti nel libro del Vangelo. Le parole del Vangelo, infatti, sono come la lama di una spada che traccia sul nostro corpo dei segni, delle ferite, dalle quali esce la verità di noi stessi e del nostro cuore, e attraverso le quali può penetrare il balsamo dell'amore, il perdono, lo spirito consolatore e la salvezza. La nostra salvezza, cioè la rinascita a vita nuova, si compie attraverso il sangue e l'acqua che scaturiscono dalle ferite di Cristo, che penetrando nelle nostre ferite le rendono vivificanti aperture verso la grazia di Dio. Questo ci chiede il risorto. Non mettetevi il dito nelle piaghe gli uni gli altri, e nemmeno da soli, ma trasformate le cadute, le fratture, le piaghe, le infermità umane in occasioni per accogliere il dono della grazia di Dio, il perdono, e poi ridonarlo ai fratelli e alle sorelle. Siamo noi chiamati ed inviati a fare questo, a far sgorgare dalle nostre ferite quel perdono che risana dall'odio e che ridona vita a chi era schiacciato dalla colpa o dalla incapacità di amare, perché ferito mortalmente dall'egoismo. Siamo capaci di amare nella misura in cui ci lasciamo risanare dalla parola di Dio, se crediamo nel suo potere trasformativo e trasfigurativo della nostra vita e della vita di coloro con cui condividiamo i giorni che ci sono donati da vivere in pienezza di amore e di dono, nel perdono. Mio Signore e mio Dio, solo Tu hai parole di vita e di perdono. Insegnami a parlare con le parole del Tuo amore. Buona meditazione e buona domenica a tutti. Ciao.